questo spazio per considerare insieme a voi la conferenza del nostro santo fondatore sui veri segni del progresso nella vita spirituale. Prima di considerare questa conferenza, iniziamo ascoltando un brano tratto dalla seconda lettera di Pietro. Suor Roberta, posso chiedere a te di venire?
Dalla seconda lettera di San Pietro. La sua potenza divina ci ha fatto dono di ogni bene, per quanto riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua gloria e potenza. Con queste ci ha donato i beni grandissimi e preziosi che erano stati promessi, perché diventaste per loro mezzo partecipi della natura divina, essendo sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amore fraterno, all'amore fraterno la carità. Se queste cose si trovano in abbondanza in voi, non vi lasceranno oziosi né senza frutto per la conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece non ha queste cose è cieco e miope, dimentico di essere stato purificato dai suoi antichi peccati. Quindi, fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Bene, ho chiesto di tenere questo incontro questa mattina, visto il caldo che c'è il pomeriggio e considerando che la conferenza del fondatore non è modificata, quindi risulta un po' pesante, però l'ho ritenuta valida proprio in concomitanza con questo corso di esercizi. E la prima parte, dove il fondatore mette in rilievo pensieri vari, ho fatto un po' una sintesi, quindi dei punti, dei flash. Poi questa conferenza prosegue nell'elencare i diversi segni del progresso della vita spirituale, ma poi considera anche i falsi segni del progresso della vita spirituale e i mezzi per progredire nella vita spirituale. Quindi entra benissimo in un corso di esercizi, no? Allora, chiaramente, leggendo questa conferenza si capisce che il fondatore fa riferimento alla, come si chiama, a Sant'Ignazio, insomma, sono concetti presi da un certo Faber che lui ha sviluppato, non solo Faber. C'è un altro autore che in questo momento non ricordo il nome, ma l'ho trovato proprio anche su internet. Quindi questo ci dice che il fondatore faceva le cose fatte bene, no? Diciamo che presa così si può cogliere un'analisi un po' esagerata, ma probabilmente era il procedimento messo in atto da allora. Stamattina non è molto caldo, quindi anche la mente e il cuore sono pronti anche ad accogliere e ad accettare un po' di fatica. Ecco, so che qualcuno ha problemi di udito, magari io sono troppo vicina o troppo lontana dal microfono, basta che me lo dite. E se corro troppo, mi fermate. Allora, San Vincenzo ci dice: è importante la cognizione di sé, è importante che ciascuno di noi conosca se stesso. Ma nello stesso tempo dice, attenzione però, perché questa cognizione, questa conoscenza, noi non l'avremo mai, dice, in maniera esatta, precisa. Ma aggiunge, questo è un bene. E poi capiremo perché. Un altro punto è, conoscere i propri progressi è utile ed è necessario. Ancora, non c'è al mondo cognizione più importante di quella di sapere come ci troviamo rispetto a Dio, cioè com'è il nostro rapporto con Dio. Questa è la conoscenza più grande che c'è. È questa per noi la scienza delle scienze, perché, dice San Vincenzo, se siamo in buoni rapporti con Dio, che cosa importa se siamo poveri? Che cosa importa se siamo malati? Che cosa importa se siamo perseguitati? Invece noi a volte ci scoraggiamo perché siamo malati, perché siamo vecchi, perché non abbiamo più le energie, perché siamo poche, perché non ci sono vocazioni, perché i tanti perché. E ancora dice, invece, se stiamo male con Dio, che cosa importa essere ricchi, eccetera, eccetera, eccetera? È normale che noi vogliamo conoscere i nostri progressi, perché siamo portati naturalmente a indagare, a capire, a decifrare, a chiarire, voler approfondire, sono a questo punto, sto andando avanti, sto andando indietro, sono fermo. Se retrocediamo, il fatto di retrocedere nel cammino spirituale, il fondatore dice, deve diventare motivo di umiliazione, umiliazione nel senso di umiltà, perché questo, dice, diventa un motivo per fortificarci. A volte, no, lo scoraggiamento ci porta a non avere più fiducia in noi stessi, a non avere più fiducia in Dio, a non avere più fiducia negli altri, a non avere fiducia nel mondo. E allora incomincia tutto quell'atteggiamento di lamentele, di ipercritica che non ci fa più cogliere quello che è il nostro reale cammino, ma che il Signore vede. Quindi questo fortificarci è un fortificarci più che altro dentro le prove, dentro le situazioni che viviamo, fortificarci nello spirito di fede. Ancora dice che la conoscenza di noi stessi ci permette di lottare contro noi stessi, contro il mondo e contro Satana. E allora dice, ma ci sono dei segni per conoscere se stiamo camminando, se facciamo strada, dice lui? Sì, ci sono dei segni per conoscere se andiamo avanti e lui ne elenca 5. Tranquilla, non succede niente. Vuoi un goccio d'acqua? Vuoi un po' d'acqua? Sì.
No, grazie. Spero che passi come avevo.
Qualcuno ha una caramella?
Io.
Bene.
Grazie.
Allora, uno dei primi segni che il fondatore nomina è questo: se siamo scontenti del nostro presente stato. È un segno. Sono scontento del mio presente stato. Capite il linguaggio, ma è quello, però se sto qua anche a modificarlo non finisce. E dice: se è così e se desideriamo essere qualcosa di meglio, quindi tendere al meglio dello stato in cui ci troviamo, questo è un grande motivo di essere grati a Dio, perché questo è un segno sicuro che stiamo facendo progressi nella vita spirituale. Invece a volte noi, quando siamo scontenti, quando siamo tristi, quando siamo scoraggiati, quando siamo nella prova, lì ci gioca veramente l'inganno e ci blocchiamo in modo stupido, perché non lasciamo operare la grazia. Ma vediamo perché. Però San Vincenzo dice: ricordiamoci che questa scontentezza deve accrescere in noi l'umiltà e non il turbamento. Quindi questo è un segno. Se io sono amareggiata per qualcosa che accade nell'istituto e mi fermo a questo e non chiedo aiuto nella preghiera e non chiedo aiuto nella direzione e non chiedo aiuto nella solidità della parola e non chiedo aiuto nell'Eucaristia e non chiedo aiuto a volte veramente, no, con umiltà anche in un confronto con qualche sorella, cosa succede? Che non c'è un cammino, ci si blocca, e questi sono gli inganni dentro i quali cadiamo. E lui dice: ricordati che questa scontentezza deve portare l'umiltà e non il turbamento, perché diversamente ci gioca l'orgoglio o il semplice desiderio di perfezionismo e di essere perfetti e basta. Anche questo è un bel inganno nel quale ci troviamo, perché noi vogliamo essere perfetti, ma questo essere perfetti non corrisponde all'idea di perfezione che ha Dio su di me, su di te, ma da questo orgoglio e superbia che c'è dentro di noi, che vuole solo manifestare un'immagine. E anche qui ci inganniamo tra di noi. Secondo segno: se ricominciamo sempre da capo. Qui potremmo avere dei dubbi. Come facciamo a ricominciare sempre da capo? Non è possibile. Noi non ricominciamo mai da capo. Ricominciamo sempre da dove siamo. Ma il fondatore vuol dire un'altra cosa. Questo è un segno strano, dice, praticato da Sant'Antonio Abate. Non bisogna però confondere il ricominciare col continuo cadere e risorgere nei peccati soliti, e neanche rimanere dentro quell'instabilità che porta a diventare dissipati, ma il ricominciare, dice, mira a cose sode e ardue. Quindi non è il fatto: oh, tutte le volte che incontro quella suora mi viene la voglia di tirarle il collo, tutte le volte che la mia superiora chiedo qualcosa non mi capisce mai, cioè questi sono sentimenti così, ma è il diventare capaci di perseguire la solidità richiesta dalla vita cristiana, che, come avete penso colto nella lettera di Pietro, nel brano di Pietro che abbiamo letto, emergono un po' tutte queste caratteristiche. Quindi la solidità di ciò che mi fa camminare, andare avanti, non fermarmi. Allora, ricominciare, dice, non vuol dire cambiare libri. Noi continuiamo a leggere i libri, andare alla ricerca di cose nuove, andare alla ricerca, adesso poi con tutti i mezzi che ci sono a disposizione. C'è una sete di sapere, di cercare, di novità, ma questo non è solidità. Questa è un'ansia che diventa inganno, per non dire altro. Ancora, dice, non significa cambiare libri, penitenze, preghiere, direttore. Guarda, sono sicura che se io vado in quella comunità, con quella superiora, con quelle sorelle, io vado a mille nella mia, nel mio progresso di vita spirituale. Quanti inganni per noi stessi, anche per me, non sto dicendo. Ancora, il vero ricominciare, dice, consiste in due cose. Rinnovare la nostra intenzione per la gloria di Dio. Dare gloria a Dio. Lasciare che la sua gloria, la sua santità si manifesti in noi attraverso di noi. Dove, come vuole Lui. Dove siamo posti a fiorire. Nelle nostre comunità, nella realtà concreta così com'è. Quindi nella normalità. L'altra cosa, ravvivare il nostro fervore. Quindi il nostro amore a Dio, la nostra carità verso il prossimo, il nostro servizio reciproco, la nostra fraternità, che abbiamo visto cosa dice Pietro. Mi è piaciuto tantissimo questo, quando dice: per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù, quello che sta dicendo il fondatore, alla virtù la conoscenza, che non è un discorso di conoscenza intellettuale, ma di profondità, di vita, di unione con il Signore. E queste cose non è una vita che ce le sentiamo dire, perché come consacrate queste cose le sappiamo a memoria. Il problema è che se il Signore non ci dona la grazia, noi non possiamo fare nulla. Tutto è grazia. E dice ancora, alla conoscenza la temperanza la pazienza alla pietà, l'amore fraterno, la carità. Queste parole non sono dette a una comunità religiosa, sono dette a tutti i cristiani. Cosa significa allora? Che la fraternità non è qualcosa che riusciamo a costruire, è un dono. Purtroppo una certa educazione e formazione ci ha portato troppo ad esaltare l'aspetto relazionale in termini solo pedagogici e psicologici. Dobbiamo ritornare, sorelle, a un altro modo di rapportarci. Non sono i limiti, i difetti, le fragilità, i peccati che non permettono la fraternità. Il terzo segno, non riuscirò a finirla, però vi dico, vi anticipo che stiamo preparando un opuscolo con alcune conferenze del fondatore che divulgheremo, anche perché adesso, essendo santo, si possono diffondere gli scritti. Però ci vuole il tempo, sorelle, le cose non riusciamo a farle. Ma abbiamo negli scritti del fondatore, su questa conferenza si potrebbe fare un corso di esercizi. Io lo tengo solo perché ritengo che è importante non dire le mie parole, ma dire le parole vive che sono qua, perché sono parole di un santo. E dove ci sono i santi c'è l'azione della grazia e dello spirito che opera diversamente dalla nostra logica. Terzo segno, se abbiamo di mira qualche cosa di definitivo. Il progresso c'è se io ho chiaro qualcosa di definitivo, ho un obiettivo. Così, se per esempio ci sforziamo, dice, di acquistare l'abito di qualche virtù particolare, oppure di vincere qualche abituale debolezza, o dice questo termine, di avvezzarci, cioè di sottometterci, di saper accogliere una data penitenza. Se è così, abbiamo sintomi seri di progresso. Chiaramente ciascuno può capire quale abito devo acquisire per vivere la mia vita di consacrata. Ciascuno di noi ha degli abiti, una volta si diceva così, oggi si parla di abitudini. Oggi però, ad esempio, alcune scienze umane, anche psicologiche, dicono che a volte l'ipercriticità di una persona, il fatto di vedere sempre il punto nero, il fatto di non riuscire a tirarsi fuori dalle ragnatele costruite, dipende non perché le persone sono cattive, ma perché ormai sono tanto abituate a rimanere dentro la critica, e sappiamo che il Papa ce lo sta dicendo in tutte le salse. Sono abitudini acquisite e che non riusciamo più a uscirne. Allora, noi siamo chiamati, il fondatore ci dice invece di acquistare l'abito di qualche virtù. Quindi diventare forti, accogliere quella predisposizione interiore che ci fa vivere nella verità, nella fede, nella carità. È un cammino. Il quarto segno. Se sentiamo un forte sentimento che Dio vuole da noi qualcosa di speciale. Questo segno è un po' particolare. Probabilmente tutte, in un certo momento del proprio cammino, ha sentito questo. Se sentiamo un forte sentimento che Dio vuole da noi qualcosa di speciale. Ci sono dei momenti in cui non capiamo cosa vuole il Signore da noi, però sentiamo che ci chiede qualcosa, ma non capiamo. E lui dice, a volte ci accorgiamo che lo Spirito Santo ci fa piegare da un lato piuttosto che da un altro. Che lo Spirito Santo desidera in noi la lotta contro qualche difetto o l'intrapresa di qualche, lui dice, pio lavoro. Non è il mettersi a lavorare, cioè sempre il lavoro spirituale. Però dice, questo sentimento è definito attrazione. Presumo anche mozione dello spirito, non lo so, qui c'è Don Gianfranco, se dico qualche eresia correggimi. Presumo anche mozione dello spirito, no? Questo sentire e non capire, ma che se non corrispondi non lasci agire lo spirito dentro di te. Allora, l'attrazione include naturalmente, quindi è naturale quello che accade, una conoscenza attiva di sé e anche uno sguardo quieto interno mentre preghi, cioè raggiungi una quiete e una pace interna tale nel momento in cui aderisci a questa mozione dello spirito. Però è una conoscenza attiva, cioè non è che tu sei passivo di fronte a questo, sei consapevole, ed è questa consapevolezza che ti rende responsabile a rispondere a questa mozione. Ma la cosa che dice è, questo è un grande dono, dà una grande felicità nel cammino di perfezione. Però dice, nessuno dimentichi che questa attrazione non si trova in tutti i santi e non è indispensabile per il progresso spirituale. Perché alla fine Il progresso spirituale poggia sulla nuda fede. Se siete stanche smetto, se invece no. Quinto segno. Il quinto segno che il fondatore richiama è questo. Se abbiamo un desiderio generale di essere perfetti, quindi prima ha messo in rilievo l'importanza di qualcosa di definitivo, invece qui adesso dice se abbiamo un desiderio generale di essere perfetti. È un buon segno. Perché? Perché questo non ci fissa su un aspetto solo. Infatti, prima abbiamo parlato di abitudini. Noi naturalmente siamo degli abitudinari, perché noi tutti i santi giorni, volere o no, noi ripetiamo pari lo stesso schema. Ci alziamo, mangiamo, ci laviamo, devo fare questo, devo fare quello, con la testa sono già fatto, cioè c'è un'abitudine a fare le cose, e questa abitudine ci rende aride le cose proprio perché le facciamo in automatico. Non è vero che tante volte, dopo un bel rest, siamo stanchi, stravolti, e forse diciamo, ma saremmo riusciti a far passare qualcosa. Cioè sono tutte tentazioni proprio provocate da questo. Noi non siamo capaci di uscire da certi schemi, di vivere la capacità di stupirci delle sorprese di Dio. Allora, se abbiamo il desiderio generale di essere perfetti, questo è un dono grande di Dio. Il fondatore dice, questo dobbiamo incarnare, dobbiamo tendere a questo tipo di perfezione. Non lo dobbiamo assolutamente lasciare passare. Però dice, attenzione, ci sono falsi segni nel progresso spirituale. E prima di considerare i falsi segni, ho sintetizzato in alcuni punti, perché questa conferenza è lunghissima, lui dice, bisogna fare una distinzione prima tra lo scoraggiamento e la presunzione. Tenere presente questi due aspetti. Scusate la voce. Lo scoraggiamento, dice, è un'inclinazione ad abbandonare ogni sforzo nella vita, lui dice, devota, ma è il linguaggio di allora. Non è solo il fatto che io mi metto lì a fare la devozione o la coroncina, non in questo senso. Abbandono proprio la mia vita, il mio cammino. Oggi meditazione, ma non ne ho voglia, la faccio più tardi. Devo dire il rosario, ma sì, ma lo dico stasera prima di dormire. Perché prima c'è questo, quello. Cioè, questo porta a sfibrare la vita spirituale perché siamo dentro le cose da fare. Invece se prima viviamo la nostra vita spirituale, le cose che facciamo assumono come si può dire, un valore per noi, per gli altri, per Dio diverso. Allora, ci viene meno il coraggio e tralasciamo di sforzarci per mortificare noi stessi, attenzione però a cosa dice, e per piacere a Dio. Gesù cos'è che diceva? Io faccio le cose che piacciono, come la frase, che piacciono al Padre, qualcosa del genere. Lo scoraggiamento, dice, è sorgente di molti peccati veniali. C'è un accumulo, non ce ne accorgiamo. Lo scoraggiamento lo definisce il brutto frutto della confidenza nelle nostre forze. E Gesù ci dice chiaramente, senza di me non potete fare nulla. Fare nulla è meno che niente. Ancora, per lo scoraggiamento, dice, molte anime non giungono alla perfezione. Certo, quando ci scoraggiamo abbiamo le gambe tagliate, ci roviniamo con le nostre mani e dopo diamo la colpa agli altri. È colpa di quella che mi ha fatto arrabbiare, è colpa del confessore che non mi ha capito, è colpa di chi interferisce nella mia vita, io voglio essere indipendente, è colpa, è colpa, è colpa, è colpa. Ma la cosa, ascoltate qua cosa dice, le persone di pietà sono molto esposte allo scoraggiamento, sorelle ci siamo dentro in pieno. E dice, perché? Perché diventano delicate di coscienza. La delicatezza di coscienza dovrebbe invece aiutarci a comprendere, a conoscere, a capire, a migliorare. Invece la delicatezza di coscienza di cui parla il fondatore qui è che subentrano gli scrupoli, subentra i sensi di colpa, subentrano tante altre dinamiche per cui noi diciamo, ok, basta, non ne voglio più sapere. Ma chi me l'ha fatto fare? Se sapevo che la vita religiosa era questa, ma chi me lo fa fare a continuare a lottare per quello che sono chiamata a fare, a vivere all'interno della comunità, dell'istituto? Ma chi me lo fa fare? Ancora, perché le persone di pietà sono quelle più esposte a questo scoraggiamento? Perché sono sempre e spesso a ragione rinfacciate dagli altri per i loro difetti. Qui ciascuno potrebbe pensare nelle nostre comunità quante cose ci rinfacciamo, quante cose non riusciamo a tollerare dell'altra, della superiora. Quante cose vorremmo cambiare e modificare nell'altra. Ci rinfacciamo e a volte il problema è che a volte ci rinfacciamo tacitamente con l'atteggiamento, col comportamento, con l'indifferenza, con l'esclusione, con l'emarginazione, col giudizio, col pregiudizio, con l'incapacità di arrivare a perdonare. Sono tutte cose che viviamo. Ancora, perché si sono proposti a modello i santi e Gesù. Chiaro, se il mio modello è alto e io mi ritrovo nello scoraggiamento e nella fragilità, cosa succede? Uno dice, ma chi ce la può fare mai arrivare là? Quindi ci sono anche persone che puntano in alto, pensano di diventare santi dall'oggi al domani e quindi dicono, vabbè, ma non ce la facciamo. Anche Santa Teresa d'Avila questo lo dice, non mi ricordo esattamente dove, ma dice che molte consacrate vanno avanti fino a un certo punto, poi dopo da lì non si muovono più. Può venire anche Gesù Cristo in persona a fare un miracolo, non si muovono più. Allora, il fondatore dice, state in guardia dallo scoraggiamento, anche per questo motivo, che se non avete coraggio, come potete combattere voi stessi il mondo e il demonio? Come potrete unirvi a Gesù Cristo sulla croce? E qui nomina Santa Teresa la Grande. Aveva ragione di dire Santa Teresa che la prima condizione per giungere a un certo grado di perfezione è il coraggio. Allora, quando siamo tentati di scoraggiamento, dobbiamo capire subito che è un inganno, fermarci, dire Signore, cosa sta succedendo? Perché lo stai permettendo? Cosa vuoi dirmi? Insegnami a chiedere aiuto a te e chiedere aiuto. Sorelle, noi dobbiamo imparare a chiedere aiuto. Siamo in un contesto sociale dove ciascuno risolve i problemi da solo. Oppure espone i problemi, plaf, tutto si dice. Il cammino spirituale richiede quello che io penso dice il Vangelo: non buttiamo le perle ai porci, non ingrandiamo il pezzettino che sappiamo pensando di sapere tutto. Il cammino spirituale è un cammino personale col Signore, ma dobbiamo lasciarci aiutare da chi? Da tutti i mezzi che abbiamo e che la Chiesa ci mette a disposizione. Se facciamo questo, riusciamo anche a coltivare davvero quella carità che è richiesta non solo perché siamo cristiani, ma perché siamo donne di Dio e che siamo chiamate a testimoniare. Questo non significa che siamo perfette, ma significa essere consapevoli che forse non dobbiamo seguire, il Papa lo sta continuando a dire, questo spirito di mondanità. Forse dobbiamo insieme ritornare a capire, a comprendere perché sono consacrata, perché il Signore ha scelto me, ha voluto me, perché mi ha voluto in questa famiglia religiosa, perché proprio in questo contesto storico, perché proprio con questa situazione dell'istituto adesso, tanto sguardo di fede. Il difetto opposto allo scoraggiamento invece è la presunzione. Sono tutte cose attuali, no? Anche se sono state dette nella seconda metà dell'Ottocento. Perché la vita cristiana è sempre quella. Quindi anche la tentazione delle novità è una tentazione, non cambia. Allora, confidiamo troppo in noi stessi. E questo deriva dalle queste qua cause. A, perché abbiamo vinto delle tentazioni e crediamo di vincere sempre. Che bell'inganno anche questo. Quante delusioni. Oh, ho vinto, adesso sto in pace. Poi arriva invece la permissione di Dio che ci rendiamo conto di non essere arrivati, ma siamo in cammino. Ancora, B, perché confondiamo i primi fervori, attenzione qua, non ancora, con gli abiti di solida virtù. Cosa significa? Che noi oggi sentiamo parlare di ascesi? Ne sentiamo parlare per caso? Nessuno ne parla più. Ma la solidità della vita cristiana sta in questo. E ciascuno sa nel proprio cuore e nella propria vita che cosa è chiamato a fare. E ciascuno sa, in base al nostro carisma, che cosa siamo chiamati a fare. Non siamo chiamati a flagellarci o fare le penitenze che facevano una volta, tipo, non so, non bere tutta la giornata o i digiuni, perché anche queste cose possono suscitare presunzione se non sono orientate e dirette e guidate. Poi magari c'è qualcuno che è chiamato anche questo, però chiedete il permesso, non fatelo. Sto scherzando. Ancora, perché ci appoggiamo sulle nostre buone opere? Oh, guarda, sono soddisfatta perché è proprio riuscito bene quell'incontro. Ma è riuscito bene l'incontro? Ma quell'incontro io l'ho preparato prima con la preghiera, chiedendo al Signore di benedire quelle persone alle quali mi rivolgo, perché sia Lui a operare. Oppure è un bello spettacolo, un bel exploit, una bella scena, poi tutto è finito. Sorelle, noi su questo dobbiamo interrogarci. L'oratorio di San Filippo Neri era un oratorio dove si insegnava a pregare. Si insegnava attraverso la vita dei santi ad amare il Signore. Cose semplici. Noi che ne abbiamo fatto? È solo un luogo dove si gioca, si propongono tante iniziative, tanto ormai tutto è programmato. Siamo entrati dentro un gioco di marketing, si fa il Grest perché già tutto è pronto. Internet ci dà tutte le possibilità, ma che cosa lasciamo passare? Come mai gli educatori ci sono solo durante il Grest? Scusate, qui ci sono suore che fanno il Grest, non è un ritorcermi contro di voi, ma è una considerazione. Come mai gli educatori ci sono in quel momento e poi durante l'anno non c'è più nessuno con noi? Come mai intorno a noi non ci sono giovani che continuano insieme? L'altra cosa, questo è da considerare. L'altro punto è perché alcuni ci lodano. Allora, la lode per dar gloria a Dio è da accogliere. La lode che esalta me stesso o te, dobbiamo discernere. E noi figli dell'oratorio abbiamo un bel difetto. Noi portiamo le persone, quando incontriamo qualcuno, portiamo in alto, lo stupore. Però come possiamo esaltare immediatamente, siamo proprio capaci di... Sorelle, vuol dire che la nostra lode, o riconoscimento, la gratitudine, è alla persona, non a Dio. Questo non significa che non dobbiamo diventare capaci di dirci grazie. Sono contenta di quello che hai fatto, mi è piaciuto. Neanche questo siamo capaci di dirci. Perché non sappiamo gioire del dono delle sorelle. Lo so che sono un po' dura, ma questo non significa che non ci siano tante cose positive, ma visto che il fondatore ci chiama a vedere questi punti, quindi attenzione. E adesso dice, ci sono i segni falsi o incerti del progresso della vita spirituale. Che ore abbiamo fatto? Scusate, perché poi so che c'è il confessore, io non ho quanto alloggio.
10:15.
E a che ora c'è il confessore? Andiamo avanti ancora un po', siete stanche?
Andiamo avanti.
Allora, il primo segno falso, o meglio, lui lo propone sotto questo interrogativo, chiede a noi, vincendo o no un dato difetto dominante, andiamo avanti o no nella vita spirituale? La presunzione ci dirà che lo vinciamo, che l'abbiamo tolto, ma a volte non è così, perché la nostra riuscita non è se non un'apparenza. Guardate che il fondatore è fortissimo, non ci lascia scampo, ci continua a dire state in guardia. Però penso che dentro di noi, ciascuno di noi, alcune cose che abbiamo sentito non corrispondono a verità. E il cammino spirituale alla fine cos'è? È fare verità. Non è il fatto che dobbiamo giudicarci, ma è riconoscere che siamo così. Cioè Dio lo sa che siamo così e ci vuole veramente tanto bene, sorelle. Siamo davvero privilegiate, non lo sappiamo quanto. Ma alle volte non è così. Non è che abbiamo vinto le tentazioni, ma perché le abbiamo provate meno forti, o forse non le abbiamo provate. E questo per tre cause. Primo, perché il demonio furbissimo ci lascia nella quiete per assaltarci nel tempo a lui opportuno di una falsa fiducia. B, perché i nostri difetti sono cambiati a causa di qualche cambiamento della nostra vita esterna, o per l'influenza degli anni, o per qualunque altra causa. A volte no, noi ci fidiamo di noi stessi perché diciamo, ma io ho esperienza, cosa vuoi venire a insegnarmi tu? Che io ho fatto 50 anni, 60 anni, 70 anni di vita religiosa e mi vieni a dire tu queste cose, lo diciamo, no? O perché la nostra coscienza può trovarsi meno delicata che qualche resistenza alla grazia, per qualche resistenza alla grazia. Dunque, il vedere che vinciamo un difetto dominante non è segno che progrediamo. Invece noi diciamo, oh che bello, ce l'ho fatta. È giusto che lo diciamo, è bello, ce l'ho fatta, perché ci consoliamo un po' e c'è anche la consolazione del Signore anche in questo. Però qui è per dirci, attenzione, non fidiamoci, siamo sempre in cammino. Prima di dire che retrocediamo, occorre però osservare attentamente le nostre più frequenti cadute presenti possono essere provocate da una maggior delicatezza di coscienza, da una permissione di Dio per tenerci umili e, attenzione, per nasconderci il progresso che forse faremo in un altro momento. All'inizio, nei punti iniziali, c'erano che è importante la conoscenza di noi, ma che non l'avremo mai esatta e che è un bene. Infatti, se noi ci esaminiamo, capiamo una cosa, che Dio non ci ha mai abbandonato nel nostro cammino, nella nostra vita. Capiamo che tutto possiamo vivere e possiamo, non mi viene il termine, sopportare. Perché? Perché Lui sa perché permette quello. Proprio per quello che dice adesso il fondatore, perché Lui vuol farci camminare in un altro momento. Lui sa qual è il momento giusto, noi no. E quindi anche qua, scusatemi, lo dico per me, sono proprio un ignorante. Quando io invece vorrei già essere arrivata o essere nella certezza che è così, sono in inganno. Ancora, dice, il secondo segno, la domanda è, provando o no sensibile dolcezza nelle pratiche religiose, andiamo avanti o no? Allora, attenzione che questa conferenza non l'ha fatta le suore. Sono conferenze che faceva quando, non so, faceva le, come si chiamano, le missioni popolari, ai fedeli faceva queste, quindi ai cristiani, eh? Allora, la presunzione ci dice sì, se tu provi una dolcezza sensibile quando preghi, eccetera, stai progredendo spiritualmente. Ma la presunzione dovrebbe ricordarsi che questa sensibile dolcezza deriva spesso da cause fisiche, da buona salute, dal bel tempo, dal buon umore. Oggi la nostra società non si va più in chiesa. Dove vanno? Ai centri di benessere, ai centri di yoga, ai centri di rilassamento. Ma che cosa passa in questi centri? Però il fondatore dice, se questa dolcezza è opera della grazia, può essere segno di infanzia spirituale. Allora, c'è una dolcezza sensibile, una dolcezza che non è solo sensibile però, ma che prende tutto il nostro essere, che può denotare infanzia spirituale. Vuol dire, mi arrendo totalmente nelle mani del Signore, non cerco niente per me, fai tu. E questa docilità, però è un dono della grazia, quindi tutto grazia, come ho detto all'inizio. Ancora, è un'esca, Gesù, Dio ci pesca, è un'esca con cui Dio ci attrae per portarci avanti quando non siamo solidi in qualche virtù, dice il fondatore. E soprattutto lo permette quando noi non siamo capaci di distinguere tra Dio e i doni che Lui ci ha dato. Perché a volte noi ci serviamo dei doni che ci ha dato per godere noi stessi e non per servire Lui. Altro inganno. Sorelle, qui si potrebbe fare un corso di esercizi. Quindi, questa distinzione tra Lui e i suoi doni, per servirlo per amore suo e non per tali doni, è una cosa che mi sento di dire, che sto dicendo quando faccio le visite canoniche, è proprio questo. Noi abbiamo dei doni. E questi doni possono portare al discorso della lode, di essere esaltati, perché io ho questo dono. In realtà, il Signore dice, Rita, io non ho bisogno dei tuoi, dei doni, perché te li ho dati io. Semmai ho bisogno dei doni che ti ho dato, perché per il mio regno. E c'è una bella differenza, sorelle. Ho bisogno dei doni che ti ho dato per il mio regno, non per esaltare te stessa, per dare gloria a te. Però è chiaro che siamo creature fragili, peccatori, eccetera, eccetera. Sappiamo che questo è difficile, ma sappiamo anche che quando diventiamo consapevoli di qualcosa, e questa consapevolezza si acquisisce sempre più attraverso la parola di Dio. Questa parola di Dio dobbiamo prenderla in mano da sole, prenderci del tempo da sole davanti al Signore, perché diventa viva, efficace, trasforma, cambia, guarisce, educa, corregge. Ciascuno in base alle necessità che ha, perché Dio conosce il nostro cuore, non la Madre Generale conosce voi. Possiamo fare tanti corsi, possiamo avere tanti, possiamo anche arrivare ad avere 100.000 lauree, ma non serve a niente, noi siamo chiamate a questo che ci dice il fondatore, e alla fine sono le cose che ci dicono i santi. Questa distinzione dei doni è stupenda, la rileggo. Se è opera della grazia questa dolcezza sensibile, può essere segno di infanzia spirituale. È un'esca con cui Dio ci attrae avanti, cioè ci attira a Lui, quando non abbiamo forza, virtù soda, nel distinguere tra Lui e i suoi doni, poi servirlo per amore suo e non per tali doni. Ancora dice questo... dolcezza è dono di Dio e non progresso nostro. Io mi fermerei, non ho finito, ma non ha importanza. Avete avuto un assaggio della solidità e penso che questa cosa è stupenda, non tanto, è stupenda perché è il nostro fondatore che ci parla. Lo sentiamo vicino, lo sentiamo vivo, vero, e sta parlando a noi. Noi abbiamo bisogno di riscoprire le cose di casa nostra, non per essere settari, ma per capire il nostro fondatore, intanto sacerdote, parroco, fondatore, inserito nella Chiesa, cosa volete di più? Cosa vogliamo di più? Penso che sia venuto il confessore, non so se qualcuno può verificare, Sor Daniela, più che altro per non far aspettare lui. Concludo con l'opposto, dice, lo scoraggiamento invece ci dirà che torniamo indietro se non proviamo dolcezze sensibili negli esercizi di pietà. Allora, è chiaro che saranno le consolazioni spirituali. Dici, Signore, grazie, perché è un dono gratuito. E uno vorrebbe esserci sempre in queste consolazioni. La presunzione dirà che lo dà chi vuole, quando vuole, come vuole. Anzi, se non ce l'ha, è forse per nostro meglio, perché ci chiama più in alto, perché vuole che meritiamo di più nel bene che facciamo senza gusto. Il bene senza gusto, cosa significa? Che noi siamo chiamati come vocazione, prima di tutto, a fare il bene. Già nella Genesi ci viene detto, è la prima chiamata, perché il cornuto non gliene frega niente se noi pecchiamo, non gliene frega proprio niente, non ci viene a cercare, viene a cercarci per dire non fare il bene, ti vuol togliere dal fare il bene, questa è la cosa peggiore. E quindi la fortezza e lo spirito di fede devono proprio essere il punto, no? Signore, fortificami nella fede, Signore, accresci la mia fede, perché io non smetto di fare il bene non che io tenda a fare il perfezionismo, il bene. Bene, grazie Signore.
Ma c'è l'adorazione?
L'adorazione c'è, ma doveva venire Suor...
Suor Vincenzo.
Sì, però sta arrivando?
Era un... sì,
aspettiamo un attimo.